www.redigio.it e la storia continua. Viaggi e commerci 2000 anni fa nel lontano Medio Oriente, in balia dei venti. Quando il viaggiatore si imbarcava per una destinazione al di là del mare aperto, sapeva benissimo che la traversata avrebbe richiesto lungo tempo. Gli antichi vascelli erano assai lenti e con la loro tozza vela quadra nemmeno la spinta dei venti favorevoli era sufficiente a far segnare i 6 nodi di velocità. Se si trovavano poi procedere controvento, allora avanzavano faticosamente, a 2 nodi o anche meno. Inoltre, nel settore orientale del bacino del Mediterraneo, le condizioni erano tali che si era costretti a navigare controvento o all'andata o al ritorno. Narra la leggenda che il re Agamennone, quando fu pronto a salpare alla testa della flotta greca per attraversare l'Egeo e approdare ai lidi di Troia, venne trattenuto a terra per un tempo lunghissimo a causa dei venti contrari. La leggenda si basa su un dato meteorologico appurato. Dal punto di partenza dell'esercito di Agamennone in Grecia, la rotta per Troia puntava a nord-est e i venti estivi, prevalenti dell'Egeo, i venti estesi, ovvero gli annuali, come li denominavano gli antichi greci, i meltemi odierni, soffiano da nord. A sud dell'Egeo, le acque del Levante verso ovest, oltre la costa occidentale della Grecia, e i venti soffiano in prevalenza da nord-ovest. Ciò significa che per le navi a vela il viaggio dal Levante verso occidente era lento e difficoltoso, mentre il ritorno era rapido e agevole. Le antiche cronache ci dicono che il viaggio da Gaza a Costantinopoli durava 20 giorni, ma in senso contrario solo 10. Da Cesarea a Rodi erano necessari 10 giorni in navigazione e di lì ad Atene altri 5 o 6. Per il viaggio di ritorno però occorreva soltanto un terzo del tempo. E per questo motivo recarsi a Roma dal Levante significava forse mesi di navigazione, ma da Roma al Levante era solo questione di poche settimane. Se la rotta costeggiava la terraferma, la velocità era dettata soltanto dal vento, ma anche dal numero di scali che la nave compiva per caricare o scaricare le merci. Il ritorno di Paolo dalla Grecia alla Palestina ci fornisce un esempio interessante. Paolo si recò per via terra a Filippi, in Macedonia. Da lì fece la traversata in mare di 5 giorni fino a Troade, sulla costa nord-occidentale dell'Asia Minore. A Troade si imbarcò su un vascello che percorreva lentamente la costa, fermandosi praticamente ogni notte in un nuovo porto. Per arrivare a Cesarea, Paolo impiegò quasi 2 settimane intere. E la rete stradale. Gli Assiri, i Persiani e le altre grandi potenze che dominarono il Medio Oriente prima della conquista dei Romani avevano creato una rete ottimale di strade, ma si erano accontentati di lasciarle in terra battuta. Roma invece preferiva disporre di strade agibili in tutte le direzioni, di tempo, almeno lungo l'arteria principale, e a questo scopo perfezionò una particolare tecnica di costruzione. La penisola italiana, sede dell'impero, fu la prima a essere percorsa da eccellenti strade lastricate. E dentro il primo e secondo secolo d.C., da un capo all'altro dell'impero, tutte le zone di grande traffico erano dotate di un'efficiente rete stradale. A est di Antiochia, ancora oggi si possono percorrere lunghi tratti della strada lastricata che portava da Antiochia sino all'Eufrate, una regione posta agli estremi confini orientali del dominio di Roma. E alla caduta di Roma, la maggior parte di questi territori dovette aspettare fino al XIX secolo e oltre prima di poter godere ancora di un'eccellente viabilità, paragonabile all'antica rete stradale romana. Lo scopo precipuo della grande rete stradale di Roma era di facilitare gli spostamenti degli eserciti e di servire al cursus publicus, cioè alle sedi distaccate dell'amministrazione imperiale. Da un canto permetteva il transito rapido e efficiente delle legioni e dall'altro la rapida e efficiente consegna dei messaggi inviati dalla capitale in ogni angolo dell'impero. Inevitabilmente le popolazioni locali traevano immensi benefici della rete stradale, sfruttandola per i propri usi. I collegamenti stradali esistenti tra le varie città dell'Asia Minore, per esempio, permisero a Paolo di raggiungere agevolmente le varie comunità cristiane. E i viaggiatori ordinari, come Paolo e i suoi compagni, andavano a piedi. Coloro che potevano permetterselo si servivano di veicoli di loro proprietà oppure noleggiati dalle scuderie di cavalli adibite a questo scopo e situate normalmente fuori dalle porte della città. Il più comune veicolo per passeggeri era un carretto leggero a due ruote, ma per le strade più impervie oppure per il trasporto di merci esistevano dei carri pesanti a quattro ruote. Entrambi i veicoli erano trainati da una coppia di animali, i carretti leggeri da cavalli o muli, i barrocci anche da buoi. Le scuderie dei cavalli da nolo di solito fornivano semplici carri aperti e i veicoli privati rispecchiavano la ricchezza del proprietario e andavano dalle versioni più modeste ai modelli di gran lusso, completi di tettuccio e tendine, per coprire i lati a nascondere gli occupanti alla vista dei curiosi. Vi era perfino un carro dormitorio per tragitti attraverso regioni provviste di locande dove fermarsi la notte. Questo veicolo spazioso a quattro ruote, coperte da un baldacchino di cuoio o tela, somigliava a un carrozzone dei pionieri americani che partivano per il West. I veicoli dell'antichità erano sprovvisti di ammortizzatori, non ancora inventati, e di conseguenza i viaggi erano scomodi e faticosi. I viaggiatori più agiati, che desideravano evitare ore e ore di sobbalzi e scossoni, potevano noleggiare una lettiga. Il passeggero si adagiava sulla lettiga, sorretta a spalle da sei o otto portatori muscolosi, e per i viaggi più lunghi, gli uomini erano sostituiti da una coppia di muli attaccati alle aste della lettiga, uno davanti e uno di dietro. Alcuni viaggiatori poi si spostavano a dorso di mulo, con i loro servitori che seguivano a piedi, e solo pochissimi ricorrevano ai cavalli da sella, che erano costosi e scomodi da cavalcare per i lunghi percorsi. Non esistevano le staffe, che erano venute in uso nel IX secolo, e le selle erano assai rudimentali, spesso una semplice coperta stesa sulla groppa dell'animale. E persino i corrieri del governo, tranne nelle emergenze o nelle situazioni più drammatiche, evitavano i cavalli e preferivano spostarsi sui carri. I messaggeri che potevano sostituire regolarmente gli animali coprivano in media 8 chilometri orari per un totale di una ottantina di chilometri. E durante una normale giornata di viaggio, i cittadini privati si spostavano più lentamente, percorrendo in media dai 40 ai 50 chilometri giornalieri. Era possibile andare più in fretta e raggiungere persino 60-70 chilometri al giorno, ma ciò significava un viaggio lungo, scomodo e faticoso. A piedi si percorrevano dai 25 ai 30 chilometri. E normalmente il carro era preceduto da un cursor, cioè un corridore, cioè un uomo che camminava accanto agli animali stringendo le redini per costringersi ad adeguarsi al suo passo. www.redigio.it e la storia continua.